E a proposito di viaggi, beh, se ne fanno di viaggi sonori con la musica dei Karma, formazione attiva nella metà degli anni 90, poi insomma c'è stato lo scioglimento, il gruppo è stato fermo per tanti anni, una decina d'anni fa sono tornati dal vivo e ora direi da pochissimo sono tornati anche con il terzo album dal titolo non a caso K3, una bella scalata musicale. Tra l'altro, a proposito di viaggi, David Moretti, che sarà il nostro ospite, si è trasferito ormai in California, è però attualmente in Italia perché i Karma stanno suonando dal vivo, ci sono vari appuntamenti, alcuni già andati, altri da annunciare. Intanto ci ascoltiamo qualcosa dal loro nuovissimo lavoro, Luce Esatta, i Karma da K3, nuovissimo disco edito dalla Wreck. Ebbene, abbiamo ascoltato la musica di Luce Esatta, una ballata all'interno di un album che poi, come state ascoltando anche in sottofondo, ha dei passaggi invece molto più irruenti. E beh, loro sono i Karma, formazione che era molto conosciuta negli anni 90, due dischi insomma importanti per quella che è stata la scena italiana dell'epoca, ossia l'album del 94 Karma e poi Astronautus del 96, due dischi editi da Ritmi Urbani. Poi il lungo stop, una decina di anni fa il gruppo è tornato dal vivo e poi ecco finalmente arrivare l'album K3 per la Wreck, gruppo capitanato da David Moretti che abbiamo al telefono. Ciao David, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie mille per avermi ospitato.
Allora, si parlava di viaggi prima, tu sei in viaggio, poi vieni da lontano perché ti sei trasferito ormai da tempo in California, se non sbaglio, comunque negli Stati Uniti. Adesso sei, immagino, in Italia in questo periodo perché ci sono state delle date dal vivo, prossimamente ce ne saranno delle altre, quindi ecco, sei di nuovo a casa, come si dice.
Sono di nuovo a casa, anche se non so bene adesso casa dove sia, però sì, sempre in viaggio. Ieri abbiamo suonato a Pordenone, quindi adesso stiamo tornando a casa, a Milano, e faremo uno stop di qualche giorno e poi, come sai, saremo il prossimo giovedì a Roma, esatto, al Wishlist, per poi continuare sabato a Bologna e poi a Siena.
Esatto, il primo all'Alchemica di Bologna e il 2 al Sonar di Colli Valdelsa a Siena. E esatto. Quindi tu da quant'è che stai negli Stati Uniti adesso più o meno?
Ormai sono 10 anni. Sì, mi sono spostato a San Francisco per lavoro, e che doveva essere una cosa abbastanza veloce, una bella esperienza, poi alla fine è durata un pochettino di più di quello che avevo previsto.
Beh, però allora tanto più vale questo discorso del ritorno di Karma, perché poi stando a distanza talvolta uno molla proprio definitivamente la presa, invece anzi è stato il contrario. Dopo tanti anni, insomma, a livello discografico, un 26-27, siete tornati ora con K3, dal vivo già lo avete fatto invece, ecco, tempi più recenti, però, insomma, ecco, com'è nata la scintilla del rimettere in piedi tutto?
Ma sono state due cose essenzialmente. Uno, nella grande disgrazia di quello che è successo con questo arresto forzato globale che è stata la pandemia. Uno forse degli aspetti positivi è quello di aver avuto molto tempo per poter riflettere anche un pochettino su come pianificare il futuro, oltre ad avere oggettivamente tanto tempo a disposizione. Io praticamente ho smesso di andare al lavoro, ho avuto la fortuna di lavorare in remoto per praticamente 2 anni e mezzo, quindi un arco di tempo veramente molto molto lungo, che anche mi ha anche impedito di tornare anche in Italia, perché era tutto bloccato, malgrado io avessi anche entrambe le cittadinanze, quindi americana e italiana, quindi questa è stata la situazione che mi ha permesso anche di dire torno a fare un po' di musica. E poi senz'altro il fatto di quello che io respiro quotidianamente ormai da 10 anni a questa parte, che è la realtà della musica, soprattutto della musica rock degli Stati Uniti, che non è una moda passeggera, sicuramente magari non ha come una volta la propria presenza fissa in classifica, ma diciamo fa parte del DNA della cultura americana, quindi ovviamente io sono circondato da tantissima musica rock e non solo musica nostalgica, ecco.
Certo. Ma lì non hai una band, oppure mai hai creato qualcosa anche negli Stati Uniti?
Ma tanti progetti, ecco, guarda, la cosa anche incredibile è proprio muoversi da un paese nel quale fare musica è quasi come dire, vabbè dai, dimmi realmente cosa fai di mestiere, seriamente, sì, no? Cioè come se fosse un hobby, no? E invece spostarsi in un paese dove ad esempio i miei collaboratori erano membri di band storiche che continuavano comunque a essere in attività, uno dei miei grafici con la quale io lavoravo era il cantante bassista di Camper Van Beethoven, un gruppo alternative degli anni 80, e quindi ogni tanto lui si prendeva questi permessi, stava fuori magari una decina di giorni e faceva un micro tour in Nevada oppure nello stato di Washington, no? E questa con assoluta normalità, sembrano cose stratosferiche impossibili, ma c'è anche la possibilità di poter avere una vita, non dico doppia, però di mettere, di continuare a poter fare musica anche se uno fa dell'altro.
Non è caso l'Italia, poi su tanti aspetti è un paese provinciale, lo dimostra proprio in questo aspetto. Poi
secondo me proprio fa parte una delle priorità, cioè di quello di scandire, secondo me, anche avere ben chiaro quali possano essere le priorità, no? La musica fa parte proprio della cultura americana, è presente nelle scuole fin dalle, diciamo, le scuole inferiori, all'università ci sono tantissimi ovviamente premi e finanziamenti per chi vuole continuare a fare musica, viene insegnata seriamente nelle scuole, e poi ovviamente esiste un ecosistema, diciamo un sistema ancora sostenibile, che si autosostiene, fatto di club, di cultura alternativa, che permette anche a gruppi, diciamo, con un circuito molto limitato di poter anche vivere di musica, cioè non solo certo. Il grande mainstream e i grandi nomi dello spettacolo della musica americana.
Voi però avete vissuto quel periodo musicale che per, diciamo, il rock italiano è forse stato l'ultimo periodo importante che dava visibilità alle produzioni, aveva comunque possibilità di essere suonato anche nei canali nazionali, la possibilità di vedere trasmessi i propri video, insomma partecipazioni di pubblico, quindi gli anni 90 anche in Italia hanno avuto il loro impatto, pensiamo solo anche ai CSI che arrivarono primi in classifica con certo. Linea Gotica, e voi pure insomma eravate all'epoca belli sotto i riflettori, certo. E tant'è vero che il fatto è dimostrato dai concerti che state tenendo, che ho visto essere molto partecipati, stanno andando bene, no?
Molto, stanno andando benissimo, ma forse una delle cose che ci sorprende di più, ovviamente ci aspettavamo una risposta della base, quindi la voglia anche di anche incontrare gente che ovviamente ci ha sempre seguito, non ha mai smesso di seguirci, anzi se devo dire anche si è ostinata a mantenere la nostra presenza soprattutto online. Noi per lungo tempo non siamo stati gli admin dei nostri social network, sono stati dei luoghi creati appunto dalle persone che ci seguivano per mantenere la memoria. Noi, i Karma, sono un gruppo che hanno smesso prima di internet, prima di MTV, quindi con tantissimo materiale, ma tanto materiale digitale, no? Quindi la cosa bella è che i social sono stati proprio aperti con l'intenzione di creare un luogo di condivisione e anche un luogo di memoria. Con l'ultimo disco, forse una delle grosse sorprese è il fatto che stiamo riscoprendo un pubblico anche molto molto più giovane di noi, e stiamo anche cercando di capire come mai. Una delle risposte che ci siamo dati è che i 5 video che sono ufficialmente usciti non ci vedono come spesso accade nei videoclip, no? Come il gruppo che suona per imbracciare gli strumenti, quindi non è nessuno di questi 5 video è il cosiddetto clip promozionale, sono solo dei clip che raccontano visivamente delle storie, e questo forse ha incuriosito chi ascolta rock, e sentire un gruppo in italiano fare un rock decisamente internazionale, e viviamo anche in qualche modo l'elemento positivo di essere delle mosche bianche, quindi stiamo vedendo i nostri congetti 25enni, 30enni, incuriositi di ma chi sono questi.
Poi tra l'altro il disco suona veramente molto bene, ascoltandolo anche in cuffia, c'è proprio una cura dei suoni, delle sfumature, che era presente anche nei vecchi lavori e si conferma in maniera importante anche in questo nuovo disco, che vive di stacchi più potenti a ballate o comunque frammenti più meditativi, e che poi è stato anche per certi versi quello che caratterizzava a livello di mood il vostro passato, ma che adesso viene aggiornato ed è una continuità importante, che ha il suo simbolo anche nel titolo dell'album, questo K3, che sta magari per il Karma album numero 3, ma io lo vedo anche come una scalata, no? Dal K2 al K3, bravissimo. Quindi arrivare addirittura a una insomma, scalata importante, a una vetta che è sicuramente non scontata per una band firmata tanto tempo e anche con le distanze. Tra l'altro poi siete tutti della line-up originale, altro elemento fondamentale.
Nel disco sì, assolutamente, quindi il disco vede i componenti originali dei Karma insieme nuovamente, e invece dal vivo no, abbiamo praticamente il nostro chitarrista Andrea Bacchini, storico, diciamo, non è con noi presente dal vivo, e quindi abbiamo in qualche modo aggiunto un altro elemento in famiglia che è Ralph Salati, di un gruppo metal molto noto, soprattutto internazionalmente, loro sono i Death Rage. Ma oltre a fare metal, diciamo, ipertecnico, è anche docente alla NAM di Milano, direttore di dipartimento della chitarra moderna al NAM di Milano, ed è un chitarrista strepitoso, fenomenale, che ha come base anche tantissimo classic rock, psichedelia, che sono, diciamo, i punti che tengono uniti un po' tradizionalmente tutti gli elementi del gruppo.
Allora, prima ho fatto ascoltare, proprio quando ti ho introdotto alla chiamata, un po' la base di un brano, ecco, dai tratti più tirati, che è Corda di parole. Magari ce l'andiamo ad ascoltare per bene a questo punto. E poi torniamo con David Moretti per la seconda parte della chiacchierata con i Karma. Questa è la musica di Karma da Milano, il loro nuovo album K3 che giunge dopo tanti anni dalla pubblicazione del precedente che era Astronautus del 96. E quindi, tra l'altro, questo è il vostro primo album, primo vinile, perché poi i precedenti, questo, se non sbaglio, erano in CD e cassetta, quindi anche questo, esatto, è un qualcosa di importante. Cioè, poi avete fatto sì, sia il vinile per questo titolo, sia vinili che CD che in digitale. Certo. Però, insomma, a livello di disco, proprio il vostro primo.
Esatto, e anche l'abbiamo fortemente voluto, perché noi ovviamente siamo stati uno dei primi gruppi da parte delle major a decidere di non pubblicare vinili, quindi nel 94, e solamente CD. E per noi è rimasto, noi amiamo tantissimo ovviamente il supporto disco, quindi vinile, e per noi ci è sempre sembrato una sorta di ingiustizia, quindi ci eravamo da sempre ripromessi che il terzo disco sarebbe stato anche pubblicato in vinile, cosa che faremo anche con gli altri lavori l'anno prossimo, che sarà il trentennale di K1 o Karma, il nostro primo disco, e stiamo già avendo degli accordi su come stampare in formato speciale e in vinile entrambi i primi due dischi.
Quindi questa è anche una bella notizia, quindi andranno a essere ristampati anche quei due lavori che appunto hanno segnato la storia della band. Tra l'altro, dal vivo ho visto che vi ha affiancato, non so in quale data, adesso non ricordo, anche Manuel Agnelli su un brano.
Sì, è stato molto 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 carino e assolutamente inaspettata come cosa.
Dove era? A Milano?
Ci vedevamo veramente da tanti anni, sì, al Bloom di Mezzago, e quindi una sera ci siamo incontrati per andare a cena, parlando del più del meno, anche perché non, ovviamente tra la pandemia, il mio trasferimento negli Stati Uniti, veramente non ci vedevamo da quasi 20 anni, e quindi il piacere di non solo di stare insieme, ma poi complimenti reciproci per i nostri lavori discografici. E poi lui, così, come dire, fuori dal nulla mi dice, saltando fuori: ah, comunque io al Bloom faccio corda di parola con voi, no? E quindi è nata così, quindi al Bloom lui ha voluto essere con noi. Beh, ricordo anche che comunque Manuel c'è stato un altro Karma, diciamo, negli After Hours, Andrea Vitti, sì, è forse il bassista storico degli After, perché è stato con loro più di 10 anni, e quindi, diciamo, c'è una lunga storia che ci lega a Manuel. E comunque è stato veramente un gesto molto carino, lui è venuto, noi abbiamo cantato un pezzo degli After e lui ha cantato un pezzo nostro. È stato un bel regalo.
Tra l'altro, il caso vuole che più tardi avrò ospite una band, un duo chiamato Menke,
certo,
che è il progetto, certo, di Xavier Biondo.
Certo, certo. E anche Xavier fa parte della famiglia, anche perché il disco Juan Mordecai, che fu un disco prodotto da me e da Andrea Vitti nel 2007, esce in realtà è del 2004, uh-huh, in quel progetto tutto cantato in inglese, uno dei musicisti è Xavier Riondo, che girò con noi per un anno per promuovere quel disco, quindi Xavier è un altro di famiglia.
Ah, ottimo, ottimo, quindi
anche me lo saluterai.
Certo, 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 assolutamente. Allora, intanto vado a ricordare nuovamente gli appuntamento live: il 30, giovedì 30 novembre, Wishlist a Roma, zona San Lorenzo, primo di dicembre all'Alchemica di Bologna, e il 2 al Sonar Colle Valdenza. Tra l'altro, qui è con ingresso gratuito, da quello che leggo, insomma, quindi
sì,
ulteriore, esatto, stimolo per chi si troverà in Toscana. Ecco, parliamo un po' anche degli argomenti che vengono trattati in questo K3, ecco, un po' i testi, mm-hmm, che hai curato.
Beh, i temi sono sempre gli stessi, nel senso, da i Karma hanno questa tradizione di scrivere dei testi molto intimisti, alla ricerca un po' di quello che definisco la volontà di trovare un equilibrio tra la propria interiorità e quello che poi ci circonda, che è l'alterità, gli altri, ma anche il contesto nel quale noi viviamo, la vita stessa. K3 metaforicamente, come dicevi giustamente prima, è realmente una scalata, prende ispirazione da una, da un libro che si chiama Il Monte Analogo di René Dumas, e che è un libro molto particolare, un incompiuto, ed è la storia di un gruppo di amici, di alpinisti, che va alla ricerca di questo monte analogo e lo trovano in un, nel Pacifico, e iniziano questa scalata, e la scalata è effettivamente la metafora della vita. Sarà anche un libro che ispirerà la montagna sacra di Jodorowsky. Però tutti i temi di K3 sono anche poi in qualche modo nel concreto, tutta una serie di brani che io mi porto dietro da tempo, che ho unito a composizioni più recenti, e che hanno come comune denominatore delle storie di vita, della mia vita, ed è praticamente una sorta di lavoro autobiografico, una sorta di concept, però senza una linea narrativa classica, una storia. Diciamo che l'unica storia è la mia storia, e niente, quindi tutti questi pezzi sono stati messi insieme proprio con la volontà, in qualche modo quasi terapeutica, di capire sostanzialmente a che punto della mia vita ero arrivato e dove in realtà volessi andare.
E se riguardi agli anni 90 di Karma, che ricordi hai?
Ma allora, gli anni 90 di Karma fanno parte di quel gruppo, diciamo, di creativi, artisti della prima parte degli anni 90. Sono anni straordinari, anni di grande entusiasmo, di fibrillazione, una generazione che, grazie a tutto il lavoro fatto anche dalla generazione precedente degli anni 80, trova in qualche modo un sistema, diciamo, un humus, diciamo, fertile per poter esprimere in un modo molto più preciso la propria presenza e la propria voglia di creare realmente dei modi alternativi di vita e di stili di vita. Sono anche gli anni della Pantera, della contestazione studentesca, il gruppo dei Karma si muove all'interno dell'università e si conosce all'interno della Statale di Milano, però non è solamente, diciamo, l'alternativa musicale, l'alternativa era oggettivamente ovunque in ambito creativo, dal teatro con Motus, Raffaello Stanzio, Teatrino Clandestino, c'erano i Free Press, per quanto riguarda la comunicazione, la grafica, c'era ovviamente il tessuto dei centri sociali oppure dei centri culturali come il Link di Bologna, il Leoncavallo, eccetera. Quindi in realtà eravamo circondati da un fermento culturale di sottoculture che per un attimo ha avuto la possibilità di in qualche modo definire la propria voce. Quello che è successo dopo ovviamente è stata forse in qualche modo il regolamentare tutta questa cosa, cioè standardizzare, omologare tutta questa cosa. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una major che ha avuto l'interesse di portare, diciamo, a un bacino molto più ampio la nostra musica, ma sono stati anche dei tentativi che sono poi naufragati abbastanza velocemente. Quindi tutta quell'operazione fatta dalle grandi case discografiche di dar voce ai gruppi alternativi, non solo rock, perché la musica alternativa degli anni 90 non è la musica rock, è in generale la musica alternativa ad ampio raggio. Noi suonavamo con Mau Mau, Alma Megretta,
Casino Royale, c'era contaminazione, come no? Assolutamente.
Certo, non si parlava di un genere, cioè chi andava ai concerti e ai grossi festival se ne fregava altamente del genere, era proprio il piacere di vedere che c'era un movimento dal basso di giovani creativi che offriva la propria arte, la propria musica, cosa che secondo me è cambiata molto anche con l'avvento di MTV, si è in qualche modo regolamentata qualcosa che secondo me era molto più anche se vuoi anche naif, però molto più libera, diciamo. E poi ovviamente c'è stata la volontà dell'omologazione oppure della categorizzazione, cos'era la musica alternativa, sì, il rock alternativo, il cantautorato, eccetera. quindi si è un po' andato a spegnere, diciamo, quell'entusiasmo che fortunatamente noi abbiamo avuto appunto la fortuna di vivere.
E allora, io ricordo che l'album K3 De Karma è uscito per la Vrek in vari formati, vinile anche, se non sbaglio, con più colori, poi c'è il CD e poi in digitale, quindi un lavoro altamente consigliato. Tra l'altro ricordo che tra poco uscirà il podcast anche dell'intervista proprio con David Moretti con i Karma, e all'interno dell'articolo che conterrà il file audio di questa chiacchierata troverete anche un videoclip ovviamente estratto dall'album, ossia Atlante, e in più l'ascolto dell'intero lavoro preso in questo caso da Spotify, così da farsi una bella idea. E in conclusione lascio scegliere a te un brano dal disco che vuoi così far ascoltare oggi.
Allora, tu hai fatto ascoltare Luce Esatta, Corda di Parole,
e basta.
Forse esatto. Rimane il nostro primo singolo, che è Neri Relitti, e lascio un pensiero: sostenete la musica alternativa e i gruppi che suonano dal vivo, e tutti siete invitati ai nostri concerti. Per chi vuole, settimana prossima ritorniamo in tour per quelle tre date che hai ricordato, e la prima sarà Roma.
Esatto. 30 di novembre, wishlist di Roma a San Lorenzo, 1 dicembre al Chemica a Bologna, il 2 di dicembre al Sonar Colle Valdelsa a Siena, ingresso gratuito quest'ultimo, e ovviamente ci saranno a disposizione, immagino, i dischi, i CD, i gadget vari, insomma.
Assolutamente. La cosa più, per chi è interessato alla nostra musica, la cosa più semplice è andare sul nostro sito e da lì ci sono tutte le diramazioni, social, YouTube, eccetera, e il sito è molto semplice, è www.karma.it, quindi molto molto semplice trovarci.
Beh, avete trovato il dominio, quindi senza dire, perché Karma poteva essere preso già da tutti, invece
e invece no,
e invece no,
abbiamo,
quindi
abbiamo un buon karma,
esattamente,
l'abbiamo trovato libero.
Questo non è poco. Bene, eccola qui, Neri Relitti. Grazie Davide per essere stato con noi.
Grazie a tutti,
ciao.
Ciao.